Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. È parola del Signore. Siamo invitati questa mattina a meditare sul valore della famiglia. La prima lettura ci ha presentato un episodio molto significativo che ci richiama anche nella vita di Gesù, la presentazione al Tempio. In qualche maniera stiamo meditando gli ultimi 2 misteri del Rosario, misteri gaudiosi, no? Gesù presentato al Tempio e Gesù ritrovato tra i dottori. E che significato ha meditare su questi fatti? Trovare le radici più profonde che ci aiutino a capire il valore della famiglia e quali sono gli elementi che possono garantire che le nostre famiglie abbiano un fondamento solido. Allora vi dicevo che nella prima lettura Samuele è questo ragazzo concepito da una mamma che era detta sterile, ha pregato, ha ottenuto la grazia del figlio, lo riporta al Tempio. Ecco, perché Dio è il padrone della vita. La vita è nelle sue mani, dall'inizio alla fine, dal concepimento all'eternità, perché la nostra vita non termina con la morte. Allora ecco, questo primo, direi questa roccia profonda da mettere alla base delle nostre famiglie. Noi non proveniamo dal nulla, non siamo nati per caso, siamo stati chiamati alla vita da Dio. Pensate, molti di voi hanno generato la vita, collaboratori di Dio nel generare la vita, nel creare, nel far crescere una nuova esperienza d'amore e di fede che durerà per tutta l'eternità. Allora, se Dio è il padrone della vita, è innanzitutto a Lui che noi dobbiamo rivolgerci con animo riconoscente e anche nel rispetto profondo delle leggi che Lui ha posto nella famiglia. Poi abbiamo avuto la seconda lettura e l'aquila, San Giovanni che vola altissimo, questa mattina ci ha aiutato con parole molto semplici a capire che c'è una famiglia più grande. C'è il padre che ci ha chiamati all'esistenza, c'è il figlio che è venuto a redimerci, c'è lo spirito che vive nei nostri cuori. Nel corso della seconda lettura, se guardate con attenzione, ci sono proprio tutte e tre, e tutte e tre in azione per salvare noi. Quindi in questa grande famiglia di Dio si incastona la nostra famiglia umana. Ma come vi ho accennato, qual è lo sbocco di questa vita? È la morte? Termina tutto con questa tragica parola che ci fa così paura? Allora l'incarnazione di Cristo che stiamo meditando nei giorni del Natale, un Dio che prende la carne umana, e proprio perché la divinità, la forza dello Spirito è entrata in questa carne umana, questa carne è ormai destinata a vivere per sempre. Allora la seconda lettura scandisce con parole estremamente chiare: noi siamo figli, Dio è padre, e la relazione che lui ha stabilito con noi è da padre a figlio, generatore della vita e coloro che hanno ricevuto la vita. Ma poi aggiunge: ma quello che saremo non è ancora rivelato pienamente, perché quando sarà rivelato noi saremo simili a lui. Pensate all'affermazione fortissima: la nostra esperienza umana è destinata a fiorire nell'incontro definitivo col Signore fino al punto di essere simili a lui. E aggiunge: e lo vedremo faccia a faccia. Guardate, nella mentalità ebraica non si poteva vedere Dio, perché Dio è l'infinito, diciamo la realtà superiore totalmente all'uomo, e quindi chi dovesse aver avuto l'incontro col volto di Dio sarebbe morto anche solo per il fatto che l'aveva visto. E Gesù capovolge questa situazione e ci dice addirittura che lo Spirito suo che vive nei nostri cuori dal giorno del nostro battesimo e che è andato crescendo di celebrazione in celebrazione, di cammino di fede, bene, questo Spirito trasforma la nostra povera carne mortale e la rende simile alla vita di Dio, per cui vedremo Dio faccia a faccia. Allora la seconda lettura è il cuore del messaggio evangelico del Natale. Non è solo la tenerezza di un bel bambino che nasce da Maria, cosa bellissima, ma è soprattutto proprio la presenza di Dio nella nostra carne, la certezza che in questa nostra storia umana, fatta di molte volte di sofferenza, di lotta, di paure, di incertezze, ma anche di gioie, di consolazioni, in questa realtà umana Dio è entrato per renderla eterna. Questo è il grande annuncio della seconda lettura. Allora arriviamo al bellissimo Vangelo di una tradizione ebraica che ho avuto anche la gioia di vedere a Gerusalemme. Quando i ragazzi maschi arrivano al 12° anno di vita, i genitori ancora oggi li portano al Tempio di Gerusalemme. E al Tempio, voi sapete che attualmente è distrutto il Tempio di Gerusalemme, esistono le fondamenta e sopra ci sono due moschee anziché esserci il Tempio. Allora gli ebrei hanno la zona, diciamo, delle fondamenta e dei sotterranei e li conservano le loro tradizioni, e davanti al muro di Gerusalemme vanno i credenti a pregare. Anche il nostro Papa è andato a pregare al muro di Gerusalemme, anche lui ha infilato un bigliettino di una preghiera fra pietra e pietra di quello che è rimasto di quel tempio. È un luogo sacro. Bene, ancora oggi portano i figli maschi al 12° anno di età, perché ritengono che da quel momento anche questo ragazzo diventa responsabile davanti a Dio, ha diritto e dovere di conoscere la legge. Allora gli mettono addosso una specie di abito sacerdotale, gli legano la parola di Dio sulla fronte, sul braccio, come dicono i salmi, gli danno in mano il rotolo della legge e gli fanno proclamare per la prima volta la parola di Dio in maniera solenne. Quindi Gesù ha vissuto questa esperienza, accompagnato al Tempio in carovana, erano circa 200 chilometri da Nazareth a Gerusalemme, lo sono ancora oggi, e allora questa carovana ci impiegava all'incirca una settimana ad arrivare a Gerusalemme, da una parte gli uomini, dall'altra le donne, i bambini con chi volevano, e si arrivava al Tempio. E allora questo gruppo che veniva da Nazareth questa volta comprende anche Gesù. Gesù vive questa cerimonia e la prende molto sul serio, al punto tale che quando la carovana riparte lui è veramente consapevole di aver ricevuto, oggi diremmo la cresima come gesto, consapevole, si ferma nel Tempio ad approfondire, c'è questa passione già nel suo cuore, con molta chiarezza. E allora parte la carovana e la mamma con le donne avrà pensato sta col papà, Giuseppe avrà pensato sta con Maria, e dopo un giorno, quando alla sera si deve andare a riposare, il bambino non c'è. Allora pensate l'angoscia e tutto quello che ha descritto il Vangelo, e il ritorno a Gerusalemme, 3 giorni per trovarlo, è un vero rimprovero. Maria dice, beh, perché hai fatto questo? È un vero rimprovero. Ma che bello, Gesù risponde con un altro rimprovero. E perché mi cercavate? Non avete ancora capito, non sapevate, no? Che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Pensate all'autocoscienza che ha Gesù in quel momento, di essere dedicato totalmente a che cosa? Quali sono le cose del Padre suo? Il grande progetto di salvezza per gli uomini. E allora il Vangelo si permette di notare, Maria e Giuseppe non capirono questa parola, cioè la sentirono con le orecchie benissimo, ma non in quel momento. Sono Giuseppe e Maria che devono imparare dal loro figlio una strada nuova che certamente era misteriosa anche per loro. È bello sottolinearlo, perché anche la vita di Maria e di Giuseppe è stata una vita di fede. Non è stata una cosa semplicistica, tanto avevano con loro il Signore. Sono stati un uomo e una donna che hanno dovuto imparare qual era la strada per entrare sempre più profondamente nel mistero di Dio che viene a vivere in mezzo a noi e a salvarci con la sua morte in croce e con la sua risurrezione. Allora c'è questa sottolineatura finale da parte del Vangelo. Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, ancora ieri il Papa, accogliendo 40.000 giovani che si ispirano alla spiritualità di Tesè, ha loro detto: arricchite il vostro cuore di meditazione, cercate di entrare nel profondo della vostra vita, meditate le cose che vi succedono, riflettete. Allora, se vogliamo mettere in fila un po' i suggerimenti di oggi per una vita di famiglia, c'è una pietra fondamentale: Dio è il padrone della vita. Dio deve avere uno spazio assolutamente prioritario nelle manifestazioni della vita. E mi domando, nelle nostre famiglie c'è ancora questo spazio autorevole dell'amore per il Padre, della riconoscenza a Dio che ci ha donato la vita? E noi ci lamentiamo perché oggi la famiglia non ha più il volto che aveva prima. Prima eravamo in una civiltà agricola tranquilla, alla sera non c'erano trasmissioni televisive, ci si radunava in famiglia, si diceva il rosario, si dicevano delle preghiere, si andava a letto presso poco insieme, ci si alzava magari con la voce del papà e della mamma che ci invitava a pregare. Oggi è una vita frenetica e non c'è più lo spazio per pregare, per meditare, per riflettere, per dire che Dio è presente, che Dio è in casa nostra, che Dio è nei nostri cuori, che ci unisce il suo amore. E questo è veramente un impoverimento terribile, per cui rimane il legame che Dio stesso ha voluto fra l'uomo e la donna, la capacità generativa, la gioia della sessualità, ma non c'è più quel momento meditativo più profondo che trasforma un'attività normalissima, onesta, di vita fisica in una ricchezza di vita spirituale. E guardate che il problema diventa grave nel momento in cui le nuove generazioni crescono senza aver fatto un'esperienza profonda di vita religiosa. Se non la viviamo in famiglia, non la vivremo certamente nella scuola di oggi, non la vivremo nel divertimento anche questo frenetico, e quindi i ragazzi, le ragazze crescono dove tutto è legato allo stare bene in salute, ad avere dei soldi, a divertirsi, anche a studiare e a trovare un posto di lavoro. Ma dov'è lo spirito? Qual è la vera vocazione della vita umana? Dove va tutto questo se gli togliamo il significato profondo? Allora la preghiera di stamattina, l'invocazione accorata che noi dobbiamo fare al Signore, è proprio di ritrovare una spiritualità personale più profonda, una capacità di meditazione, una capacità di preghiera che ci permetta di mettere di nuovo Dio al primo posto. Ma poi una seconda sottolineatura che viene dal Vangelo di oggi, molto importante per le nostre famiglie, è che è un cammino di apprendimento, c'è sempre da imparare. Anche i genitori devono imparare dai loro figli e i coniugi l'uno dall'altro, cioè non esistono schematismi già precostituiti, c'è invece l'attenzione profonda a cogliere anche per esempio la vocazione dei figli. Qual è il disegno che Dio ha su una creatura che nasce? Era una tradizione bellissima delle nostre famiglie il domandare proprio al figlio: chissà cosa vuole il Signore da te, se ti ha chiamato alla vita, qual è il suo disegno su di te? Oggi questo si sta un po' perdendo, riprendiamolo, domandiamoci davvero. Io vorrei dire, vista l'età delle persone che per la maggior parte sono qui stamattina, mi rivolgo ai nonni, alle nonne, guardando i nipoti, domandatelo, diteglielo, ma anche a parole concrete: sei stato creato da Dio, che cosa vuole il Signore da te? Qual è il disegno che Lui ha su di te? In modo da mettere nel loro cuore questa profonda attenzione ai valori spirituali che dovranno vivere anche loro nella loro esistenza. Concludo dicendovi che fra 2 giorni è Capodanno e il Papa, ormai da 46 anni, chiede che questo giorno sia dedicato a meditare sulla pace e ha mandato un messaggio, lo mediteremo brevemente la mattina di Capodanno. Beh, una parte forte di quel messaggio riguarda proprio la famiglia, perché oggi, voi lo sapete meglio di me, ci sono addirittura tipologie di convivenze umane che famiglia non sono, perché non hanno il ruolo fondamentale che Dio creatore ha assegnato all'uomo e alla donna, ma in questa, direi, ricerca di una esasperata individualità, dove io sono padrone di me stesso, faccio quello che voglio e non devo rispondere a nessuno, si vorrebbe pretendere di dare titolarità similare a quella delle famiglie. E il Papa dice: la struttura naturale del matrimonio, è il messaggio della pace di Capodanno, dice: la struttura naturale del matrimonio va riconosciuta e promossa quale unione fra un uomo e una donna, rispetto ai tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione, che in realtà la danneggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere particolare e il suo insostituibile ruolo sociale. Adesso sentite cosa dice il Papa. Questi principi non sono verità di fede, né sono solo una derivazione del diritto alla libertà personale, sono iscritti nella natura dell'uomo, sono riconoscibili con la ragione. Cioè il Papa dice: guardate che qui non stiamo come Chiesa Cattolica dicendo c'è un dogma che è nostro, gli altri non ce l'hanno. No, no, qui stiamo dicendo che l'uomo e la donna, chiamati a costituire la cellula vitale da cui nasce la vita, non li ha inventati la Chiesa, è il disegno che Dio ha scritto nella natura umana. E rispettare la natura umana creata da Dio è da persone intelligenti e razionali. Non farlo è proprio, direi, il capriccio della ricerca di una totale autonomia rispetto a Dio, che non può che concludere nella rovina della vita umana. Per cui Papa dice che portare avanti idee di questo tipo danneggia seriamente la vita sociale, e non ha nominato quindi rivelazione, dottrina di fede, no. Poi noi ci aggiungiamo la spiritualità che viene dall'esperienza della nostra fede. Quindi capite come oggi la famiglia è attaccata in maniera radicale da chi vuole totalmente togliere la religione dalla vita dell'uomo. Questa è la vera crisi del mondo di oggi. Questa è la preghiera che stamattina noi dobbiamo rivolgere al Padre, chiedere che davvero ognuno di noi diventi testimone valido e credibile di questo dono che abbiamo ricevuto, perché nati da una famiglia sana e religiosa, vorremmo che ogni famiglia fosse ricca di spiritualità. E vorremmo, concludendo le ultime parole del Vangelo, che tutti i nostri figli potessero crescere in età, sapienza e grazia. Che bello! Di Gesù viene detto questa sua crescita che lo prepara a diventare il grande maestro che noi poi conosciamo. Preghiamo allora il Signore per le nostre famiglie, preghiamolo per i nostri figli. Chiediamo davvero che la presenza di un Dio generatore della vita diventi il punto di riferimento fondamentale per ognuno di noi.